Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale. Diamo la parola alla dottoressa Garuti Annalisa per l'appello.
Grazie Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna. Assente. Borsari Massimiliano. Assente. Casarini Elisa. Ghiacci Marzia.
Sì, presente.
Dotti Davide. Fabri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro.
Presente.
Paltrinieri Annalisa.
Arrivando.
Adesso al momento assente. Silvestri Alves.
Presente.
Tioli Claudio. Zanardi Matteo.
Presente.
Ferrari Marco.
Presente.
Carretta Federico.
Presente.
Fieni Federico.
Presente.
Turci Simone. Zanotti Diego,
presente.
Verificato il numero legale.
Bene, passiamo al primo ordine del giorno. Comunicazione del sindaco sulla situazione AIMAC. Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Un aggiornamento rispetto al consiglio del mese scorso. Rispetto alla comunicazione del 28 settembre relativamente al ricorso promosso dai comuni di Borgo Carbonara, Camposanto, Cavezzo, Medolla, Mirandola, Moglia, Poggiorusco, San Felice, San Giacomo, San Possidonio e San Prospero, contro i comuni di Carpi, Campogagliano, Novi di Modena, Sogliera, Bonporto e Bastiglia nei confronti dei componenti del CDA di AIMAG, sono con la presente ad aggiornare il Consiglio rispetto alle novità intervenute. Nell'ambito del ricorso iscritto al ruolo 564 del 2023, i comuni ricorrenti, con atto notificato in data 27 settembre 2023 al legale incaricato dai comuni resistenti, hanno proposto istanza di nuova sospensiva dei provvedimenti impugnati con istanza di abbreviazione dei termini. Questa rinnovata istanza cautelare trae origine dall'elezione da parte dell'Assemblea dei Soci di Sinergas S.p.A. in data 22 settembre del relativo Consiglio di Amministrazione, essendo il precedente organo di amministrazione ampiamente scaduto e dunque in regime di prorogatio dalla fine del mese di giugno dell'anno corrente. I comuni resistenti, per il tramite del legale incaricato, hanno depositato memoria difensiva nell'ambito della quale hanno richiesto la reiezione dell'istanza, in quanto palesemente sprovvista di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 55 del Codice del Processo Amministrativo. In particolare, i comuni resistenti hanno dimostrato, nella propria memoria, come non sussistessero né il requisito del fumus, essendo il ricorso introduttivo manifestamente inammissibile e comunque del tutto infondato, oltre che non provato, né il requisito del periculum, non avendo i ricorrenti allegato di subire alcun pregiudizio grave e irreparabile, limitandosi ad affermazioni apodittiche comunque prive di consistenza. La Camera di Consiglio si è tenuta il 19 ottobre, all'esito dell'udienza il TAR, ritenuto che la parte ricorrente non ha prospettato un danno grave e irreparabile che potrebbe verificarsi con un ragionevole grado di probabilità in questo breve lasso di tempo e che possa essere scongiurato con la sospensione degli atti impugnati, tenuto anche conto che non risultano allo Stato indette assemblee societarie per la nomina di organi di società partecipate da AIMAG S.p.A., ha respinto la domanda cautelare e compensato tra le parti le spese della relativa fase di giudizio. Resta fissata l'udienza pubblica per la trattazione della causa il 14 dicembre 2023. Vorrei approfittare anche per un aggiornamento in merito all'argomento dividendi, visto che poi sarà oggetto anche di una delibera del Consiglio di stasera. Per quanto attiene all'argomento dividendi, in data 2 ottobre 2023, durante l'Assemblea ordinaria, è stata disposta l'erogazione della somma di 238.028,58 al Comune di Novi di Modena, quale quota per i dividendi dell'anno 2022 a valere sull'esercizio 2023. Il totale dei dividendi distribuiti ai soci è pari a 8.416.208 euro. La decisione dell'Assemblea dei Soci, su indicazione del CDA in accordo col Collegio dei Revisori, è stata quella di disporre il 75% della quota di utili del 2022. Sul bilancio di previsione 2023 del Comune di Novi di Modena erano stati iscritti 331.500 euro, stimando l'importo in modo prudenziale, avendolo già ridotto di circa il 15% rispetto a quanto incassato nel 2022. Si ricorda che i dividendi 2021 incassati sull'esercizio 2022 per il Comune di Novi sono stati pari a euro 390.086. La differenza di 93.471 tra quanto previsto a bilancio nel 2023 e quanto effettivamente distribuito sarà quindi oggetto, come dicevo, di variazione nel punto in discussione all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale. Grazie.
Passo la parola all'architetto Mara Pivetti. Allora, passiamo al punto numero 2. Adozione della classifica acustica comunale ai sensi della legge regionale 15/2001. Passo la parola all'architetto Mara Pivetti.
Allora, buonasera a tutti. Allora, stasera adottiamo il piano di zonizzazione acustica comunale. Il comune di Novi era l'unico che ne era sprovvisto tra i 4 comuni dell'Unione Terre d'Argine. Si è colta l'occasione del piano urbanistico generale, il PUG, per rivedere la classificazione acustica di tutti i comuni e di redigere ex novo quella del comune di Novi. La soluzione di rivedere comunque anche tutti gli altri piani di zonizzazione acustica è stata adottata per omogenizzare i criteri di adeguamento su tutto il territorio dell'Unione in relazione proprio al nuovo strumento urbanistico. Classificazione acustica a 2 strati, stato di fatto e stato di progetto. Lo stato di progetto è appunto legato alle previsioni del PUG, quindi si è valutata questa scelta. Lo studio a cui è stata affidata l'associazione temporanea di professionisti a cui è stata affidata la redazione del PUG ha dato in subappalto la redazione della classificazione acustica allo studio di No Rumore, e stasera abbiamo la dottoressa Ilaria Degli Angeli dello studio incaricato, che ci illustrerà brevemente i contenuti del piano di classificazione acustica, avendo già illustrato più approfonditamente nella seduta di lunedì tutta la documentazione prodotta per il Comune di Novi. Lascio ovviamente la parola a Ilaria, la dottoressa Degli Angeli, per l'illustrazione dell'oggetto appena introdotto. Cosa succede? Andava tutto prima. La tecnologia, sì. Prego.
Ma direi che Mara già.
Scusa.
Ok, grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio Mara per la presentazione e il supporto in questo periodo. Ci avete aiutato tanto, voi del Comune, a supportarci, non sempre d'obbligo. Vi ringrazio. Allora, Mara ha già spiegato lo strumento che andiamo ad approvare, ad adottare questa sera. La classificazione acustica è uno strumento urbanistico, è una suddivisione del territorio comunale in aree e unità territoriali omogenee, ovvero andando a lavorare sulle celle censuarie e quindi dell'Istat, e quindi si va a desumere il numero degli abitanti, la caratterizzazione funzionale di desunta dal PUG invece per l'utilità e la funzionalità di un'area che può essere commerciale o residenziale o artigianale, si va a classificare e a dare alle aree un un indice e una classe di acustica di riferimento. E le classi sono sei. Vanno dalla prima, che vede le strutture sanitarie e gli istituti scolastici, alla sesta, che è solo ed esclusivamente industriale, che nel vostro comune non è presente perché riguarda poli industriali di grandi dimensioni. E il vostro comune presenta anche, come diceva Mara prima, aree di progetto desunte dal PUG, e vi sono anche delle aree, delle strade di progetto. Ora magari non si riparte, riusciamo a riesco a farvele vedere, se no le vedrete con tratteggio nelle tavole della classificazione acustica. Sono aree che strade di progetto che sono utilizzate per andare a risolvere e a decongestionare il traffico cittadino e il traffico urbano. E, la variante di ecco sindaco questa la variante di Rovereto è quella più significativa, la piccola variante al nord del centro abitato di Novi. Prego. E poi anche i due assi viari invece a nord, nell'area agricola e di periferia, a nord di Novi, e sono sempre tratti stradali utilizzati come collegamento fra i vari comuni nel tentativo di sgraviare appunto i centri urbani. Questa è sono progettualità molto importanti, che spesso sono utilizzate dalle amministrazioni comunali all'interno dei piani di risanamento acustico, per rendere quindi proprio il comune virtuoso dal punto di vista acustico ed evitare tutte le criticità. Vado avanti, non so se ti... In ogni caso, comunque, dopo avrete modo di guardare le tavole direttamente. All'interno del piano di classificazione acustica, quindi, c'è un retino in continuo che va a rappresentare lo stato di fatto. Lo stato di fatto e quindi le classi dalla classe prima alla classe quinta. Lo stato di progetto è indicato con un retino tratteggiato e poi sono indicate le fasce di pertinenza degli assi viari potete trovare un retino che indica le aree adibite a attività musicali o di pubblico spettacolo, manifestazioni temporanee. Sono state individuate tre aree, due all'interno del comune, due all'interno dell'abitato di Novi e una all'interno dell'abitato di Rovereto, una vicino allo stadio, l'altra è al parco della Resistenza. E invece per quanto riguarda Rovereto è dietro alla polisportiva roveretana. Sono aree che sono state indicate perché la normativa regionale indica l'obbligo di inserirle. È ovvio che poi qualsiasi area può essere utilizzata sotto richiesta di attività in deroga. con lo strumento urbanistico della classificazione acustica, il comune ha la possibilità di, soprattutto in sede di richiesta di permessi di costruire per interventi residenziali o nuove attività artigianali, di nuovo insediamento, centri commerciali e quindi richiesta di valutazione acustica, con questo strumento c'è possibilità di valutare la rispondenza, la verifica dei livelli sonori. È molto importante ed è uno strumento necessario. Non so, vado...
diventa un po' difficile...
Quanti minuti avevo? Io non so, adesso non mi sono...
No, non c'è un tempo, è che è un po' difficile... parlare... Cioè, io ho la carta, voglio farla girare...
No, vabbè, adesso se avete qualche dubbio sul piano di classificazione...
Magari possiamo dire qualcosa sulla classificazione, la classe prima che è quella più...
La classe prima è sicuramente quella più tutelata. All'interno della classe prima ci sono le strutture ospedaliere e gli istituti scolastici. E questi sono sicuramente... Ecco, questo sindaco è sono le aree di trasformazione riviste in sede di PUG, non ci sono variazioni significative se non appunto le parti relative ai tratti stradali che le troviamo qua. Circonvallazione di cui si parlava prima, i tratti stradali ecco anche questi di connessione e poi la circonvallazione di Rovereto, che è quella più significativa e sicuramente di grande importanza, ecco. Non si preoccupi perché in realtà non ho detto niente di più di quello che... Cioè, ho già detto quello che era nella presentazione, non vi preoccupate.
Non so se avete domande. Se nel frattempo avete maturato domande dopo la presentazione, ecco, c'era Diego.
Se avete delle domande riguardo a...
C'erano Diego, c'era Davide, Marco, Ferrari, io tra l'altro,
Sì, nell'incontro informativo che abbiamo fatto, chi era presente, avevamo alcuni membri sia di minoranza che di maggioranza, abbiamo visto le mappe a cui faceva riferimento, quindi diciamo che purtroppo ci rimettiamo all'esperienza di chi era presente, però in quell'occasione ci hanno illustrato sia le aree in base ai colori, sia le posizioni di alcune zone che hanno classificazione 1, sia le zone invece, diciamo, predisposte per gli spettacoli. Quindi mi rimetto ai consiglieri presenti, salvo miracoli elettronici dell'ultimo momento, però le mappe, insomma, un pochino le abbiamo viste e qualche domanda è stata fatta. Se ne avete di ulteriori, siamo qua.
Diciamo due parole sull'iter soltanto. Adesso il piano verrà, essendo al pari di uno strumento urbanistico, verrà depositato per 60 giorni al fine di poter fare osservazioni da parte di chiunque. Verrà inviato all'ARPA, che è l'ente esterno che può farà l'istruttoria, diciamo, del piano di classificazione acustica e produrrà le proprie osservazioni o prescrizioni a seconda di quello che riterrà opportuno e verrà pubblicato anche sul BUR l'avviso di deposito. Trascorsi 60 giorni e pervenuto il parere, procederà all'approvazione. L'intenzione era quella di arrivare all'approvazione insieme all'approvazione del PUG. Probabilmente saremo sfalsati di un piccolo lasso di tempo, diciamo che l'approvazione di uno non incide sull'altro, ecco, sostanzialmente arriveranno quasi contemporaneamente all'approvazione. Non riusciremo entro l'anno presumibilmente per la classificazione acustica, e quindi è probabile che si arrivi a gennaio, fine gennaio, per la classificazione acustica, tenuto conto che i giorni per le osservazioni decorreranno dalla pubblicazione sul BUR, e quindi vengono pubblicati gli avvisi ogni 15 giorni, quindi non riusciamo a bypassare questi tempi, ecco.
Diciamo che, se posso aggiungere, non ci aspettiamo da RPAE particolari criticità, nel senso che una classificazione comunque con poche criticità, e quindi sinceramente, al di là della piccola area, forse si diceva dell'attività temporanea del Parco della Resistenza.
Possiamo provare a aprirla?
Proviamo, dov'è il file?
Forse no, penso che abbia adesso cambiato utente.
C'è una chiavetta che facciamo meglio.
C'avevi anche la chiavetta?
Sì, l'ho messa nella borsa, vado a prendere.
Aspetta.
Non va così. Mi date retta, proviamo con una chiavetta. Per
favore, vado a prenderla.
Grazie.
Un PPT o PDF è quello che desidera?
Ah, per me è uguale.
Ah, sì, posso spostare
quello
il PDF.
Che preferisci.
Sì, è uguale, intanto sono.
Anche il PC.
Forse non hai installato il PDF.
Ah, eccola.
Vedete?
Chiedo scusa.
La mappa direttamente quella di noi.
Sì, infatti.
Andiamo giù direttamente a fare la versione presentazione.
Sì. Che rimane. Non la vedo neanche qui.
Che cosa?
La presentazione di qui. Guardavo l'avvio presentazione, ma.
Io scusate, visto che è stato trattato in commissione e ne abbiamo parlato anche tra di noi, e tra l'altro in streaming non si vedrebbe comunque perché è molto lontano, quindi possiamo anche, se è per noi, possiamo anche soprassedere, ecco, lo diamo per visto.
Ho capito,
no. Va bene.
Non so.
Ecco, sì.
Dichiaro aperto il dibattito.
Prego.
Spenga il microfono, per favore. Okay. Dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Dotti Davide.
Sì, grazie per la presentazione. In commissione è stato tutto chiaro, quindi anche se non c'è il supporto video non è un problema. Mi è stato chiesto, e lo chiedo anch'io per curiosità, essendo legato al settore, come vengono considerate le attività agricole, le aziende agricole, gli allevamenti in questa categorizzazione acustica, visto che spesso non rientrano nelle zone artigianali o industriali perché sono appunto in mezzo alle campagne, e però producono rumori, anche gli animali possono produrre rumori, e i mezzi agricoli, le macchine operative, così, quindi volevo chiedere questo chiarimento, grazie.
E allora, le attività agricole spesso sono inserite in classe terza. Ci è capitato diverse volte di persone residenti che ci hanno chiamato per fare misure, o chiamano addirittura l'ente direttamente RPAE per fare misure e fare l'esposto ad attività agricole, perché oggettivamente spesso ci sono allevamenti con impianti tecnologici molto rumorosi, ventilatori, aspiratori, soprattutto galline, ecco. Sono attività veramente artigianali a volte, ma dal punto di vista normativo sono classificate in classe terza. e anche perché spesso nell'intorno il numero di residenti è basso e quindi la densità abitativa è bassa e di conseguenza l'indice è basso e vengono caratterizzate in classe terza.
Se avete dato un'occhiata alle carte, effettivamente lo strato di fondo di tutta di tutto il territorio rurale è appunto in classe
è omogeneo, terza. Esatto.
E è una classe un po' intermedia, diciamo, quindi quando sì. Le attività rumorose comunque c'è anche agricola, c'è sempre da fare la valutazione previsionale di impatto acustico nel caso di interventi
necessariamente. Grazie a lei. Qualcuno altro vuole intervenire? Okay. Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. Giusto per una riflessione, diciamo, di tipo politico che riguarda il percorso complessivamente che stiamo svolgendo come Unione, quindi credo che sia molto importante anche aggiungere questo ulteriore strumento all'interno delle attività, insomma, che si stanno sviluppando sul piano urbanistico generale, che ci consente davvero di arrivare all'utilizzo di criteri e di metodologie che sono omogenee, quindi diciamo così è cambiato davvero l'approccio per questi strumenti che diventano strumenti condivisi, diventano strumenti di area vasta, di quella città diffusa che tante volte abbiamo nominato anche in questo consesso, perché davvero ci sarà la possibilità di una lettura complessiva del territorio anche su questi strumenti che sono appunto così specialistici, sono particolari, ma sono sicuramente molto utili per quello che riguarda proprio la pianificazione e la gestione dei nostri territori. L'architetto Pivetti ha già fatto la precisazione che stasera andiamo in adozione, diciamo, di questo strumento, quindi poi ci sarà la possibilità di fare le osservazioni, quindi l'approvazione sarà un passaggio successivo come è normalmente negli strumenti urbanistici. Io faccio l'ulteriore passaggio che si è ritenuto appunto che, non essendo la funzione di competenza dell'Unione, quindi non è una delle funzioni trasferite formalmente all'Unione, la competenza dell'approvazione dei singoli strumenti è proprio dei comuni, ecco, quindi come lo sarà anche per il regolamento edilizio, che è rimasto diciamo uno strumento che, pur essendo strettamente collegato con il PUG, rimane di competenza territoriale, per cui dei comuni, quindi andrà in approvazione nei consigli comunali, anche il piano di classificazione acustica ha questa stessa struttura, questa stessa modalità. Ecco, quindi diciamo così che per concludere si vede ancora di più questa intersezione proprio del livello locale col livello di Unione anche nell'utilizzo di questi strumenti che, pur essendo approvati singolarmente, hanno questo aspetto, questa veste unitaria con cui sono stati pensati e costruiti, per cui danno comunque l'idea di un lavoro di squadra, e di questo ringrazio anche la dottoressa Ilaria degli Angeli, anche per i disguidi che questa sera purtroppo abbiamo dovuto, insomma, sopportare, ma è stata molto efficace nella presentazione, ricordandosi addirittura i nomi delle nostre zone, che non è facile a memoria a volte per chi lavora su tanti territori avere ben presente le mappe, le piantine e le denominazioni delle aree. Quindi grazie davvero per questa presentazione.
Qualcun altro vuole intervenire? Passiamo a dichiarazione di voto. Qualcuno vuole fare? Ok, passo la parola al consigliere Marco Ferrari.
Buonasera a tutti, ringrazio la dottoressa Ilaria, dico bene, Ilaria, ecco, ok. Per la presentazione l'amara è sempre l'amara, per cui siamo sempre tranquilli. Quando c'è l'amara siamo tutti, anche se non va lo schermo, siamo tranquilli lo stesso, quindi va bene. E, no, sì, sicuramente noi, ma sì, è vero però, E cogliamo con positività, quindi voteremo a favore per lo strumento, proprio per quello che ha appena detto poi anche il sindaco, perché è interessante che ci sia uno strumento unico e univoco, soprattutto all'interno di un contesto d'area vasta, dove non può venire qualcuno da un altro paese e dire sì, però da noi si fa così, da voi si fa colà, e quindi diventa poi anche difficile, una difficile gestione per l'amministrazione, quindi chi amministra dopo non ha più in mano il polso della situazione, perché diventa una materia talmente labile, talmente un secondo me, che non riesci a dare una giusta definizione, e questo purtroppo si legge a diversi livelli, dal lavoro alla vita sociale, a quello che può essere una manifestazione pubblica, a quello che può essere il vicino che si lamenta perché c'è del rumore, per cui nel momento in cui hai una mappatura, hai uno strumento e ci sono delle regole appunto condivise, questo non dovrà più creare dei pretesti per poter anche avere quei problemi di gestione, diciamo così, sociale all'interno di contesti dove magari ogni volta c'è l'occasione per prendere la palla al balzo, per cui soprattutto in questo momento storico è fondamentale anche avere uno strumento che poi vada di pari passo con un altro strumento che poi è il PUG. Quindi, come dire, da una parte si va ad indicare quello che dovrà essere la città del futuro e dall'altra parte si cerca anche di regolare tutto quello che è attorno alla struttura della città.
Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Sì, molto velocemente, anche noi voteremo a favore, proprio per il ragionamento che un po' ha riportato Marco, ma che ha sottolineato in modo molto preciso il sindaco. Quindi voteremo a favore, grazie.
Bene, direi di passare la votazione. Voti favorevoli? 14. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. La delibera viene approvata all'unanimità, con 14 voti favorevoli. Passiamo alla immediata eseguibilità. Votiamo favorevoli?
Buonasera. Grazie, arrivederci, buonasera.
Con 14 voti favorevoli, 10 della maggioranza e 4 della minoranza, viene approvata la delibera alla unanimità. Passiamo al punto 3. Approvazione del regolamento per il benessere e la tutela degli animali. Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie, questa sera sostituisco anche l'assessore Bacchelli che è indisposta ma ha lavorato con passione a questa proposta di delibera nell'anno che è passato, perché è stata un'attività molto intensa e impegnativa che abbiamo svolto anche insieme al nostro Presidente del Consiglio e a alcune associazioni, tra cui in particolare l'AV, e quindi stasera diciamo siamo molto orgogliosi del risultato che è stato costruito insomma in questo percorso di condivisione. È un po' diciamo atipico che un comune arrivi a approvare un regolamento, non tutti i comuni ce l'hanno, ma abbiamo ritenuto che fosse molto importante provvedere a livello comunale a regolarizzare, a sintetizzare, a mettere ordine in una normativa che spesso a livello regionale e nazionale è un po' sparsa in tante leggi diverse, in tante previsioni che sono di difficile lettura. Quindi sostanzialmente uno degli scopi del regolamento è anche proprio quello di sensibilizzare, di andare a mettere in un unico luogo tutte le informazioni, tutte le indicazioni per garantire appunto il benessere animale, per sensibilizzare la nostra comunità rispetto a questi temi proprio della che sono indice, insomma, di civiltà, di sensibilità, e che con questo regolamento hanno un importante strumento di disciplina, proprio per avere anche un riferimento chiaro e preciso di quali sono, insomma, le modalità, le azioni che meglio garantiscono appunto questi obiettivi. Naturalmente, essendo un regolamento, contiene anche delle sanzioni finali, ma anche le sanzioni sono viste soprattutto come deterrenti, come azioni preventive, come ulteriore diciamo così, motivo proprio per cercare di garantire l'osservanza delle norme. Naturalmente non entrerò nel merito del regolamento, dei singoli articoli che sono stati trattati in un incontro specifico di approfondimento, ma rispetto a quell'incontro, lo dico anche agli altri consiglieri, si è ritenuto comunque di aggiungere, quindi di accettare, di accogliere la proposta che era emersa appunto dell'incontro di approfondimento riguardo a un articolo che è poi l'articolo 31 che avete trovato nella proposta che va in delibera, che riguarda appunto gli animali da cortile, quindi quella riflessione che era stata giustamente posta insieme e che abbiamo cercato, che il gruppo di lavoro ha cercato appunto di costruire. Rimandando anche, per quanto non espressamente previsto, all'articolo di polizia urbana, l'articolo 17, che appunto già dava alcune indicazioni sotto questi su questo tema, ma che in questo modo, diciamo, ottiene una disciplina più organica e rigorosa. Concludo la mia breve introduzione ricordando che abbiamo avuto anche il parere favorevole per la parte di competenza dal responsabile del presidio territoriale del comando di polizia municipale, molto importante, perché poi diciamo la funzione, diciamo, l'esito e gli obiettivi di questo regolamento dipenderanno molto anche dalla collaborazione, dall'attività che gli agenti di polizia municipale potranno svolgere direttamente sul territorio, quindi era molto importante condividere anche con loro, insomma, gli aspetti più di competenza, insomma, del servizio. Grazie, rimango a disposizione se c'è qualche ulteriore chiarimento.
Bene, dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Nessuno? Dichiarazione di voto. Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Sì, il nostro voto sarà positivo. Sì, trattandosi di un argomento così sensibile appunto all'interno anche della nostra società, per fortuna, quindi questo diventa fondamentale anche per un'attenzione verso gli animali, anche per crescere sempre di più una consapevolezza dell'esistenza in genere degli animali stessi e di come dovrebbero essere trattati, e quindi diventa utile avere un regolamento che possa dare delle linee guida precise.
Passo la parola al consigliere Matteo Zanardi.
Sì, anche noi voteremo a favore questa delibera. È vero, ci sono regolamenti che sono già stati adottati in altri comuni. Mi fa molto piacere comunque che noi all'interno dell'Unione delle Terre d'Argine apriremo un po' le porte. Spero che ci sia un lavoro di condivisione anche da parte degli altri comuni, proprio per il ragionamento che si faceva prima. Riuscire a entrare nell'ottica di un'area vasta e quindi cercare nel limite del possibile, ovviamente, di poter regolamentare un po' in maniera univoca anche negli altri tre comuni, non solo Novi, approvare determinati regolamenti, credo che anche per il corpo di polizia municipale, che saranno poi loro quelli che insomma, cercheranno di sorvegliare, di far rispettare questi regolamenti, e in caso in cui si verificassero degli episodi un po' particolari, subentreranno loro. Ecco, quindi appunto per questo, se si riuscisse a far leva anche insomma sugli altri tre consigli dei comuni aderenti appunto alle Terre d'Argine, credo sia sicuramente un valore aggiunto e abbia un risvolto molto importante questo regolamento, ecco, che credo che stasera andremo a votare. Grazie.
Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari nessuno, astenuti nessuno. Quindi con 14 voti favorevoli la delibera viene approvata. Passiamo al punto 4. Ratifica variazione di bilancio ad oggetto sesta variazione al bilancio di previsione 2023-2025, urgente ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con delibera numero 101 del 10/10/2023. Passo la parola al Sindaco Enrico Diacci.
Grazie Presidente, colgo l'occasione di questa delibera per fare alcuni aggiornamenti e qualche ragionamento sul tema della ricostruzione privata, perché questa variazione di bilancio diciamo è strettamente collegata con un provvedimento del commissario delegato dove veniva autorizzata una somma per l'attivazione di incarichi professionali ai fini delle istruttorie dell'erogazione dei SAL, degli stati di avanzamento lavori, proprio per le pratiche di ricostruzione privata. Complessivamente parliamo di una somma di 57.030,12 euro, che è riferita all'anno 2023. E volevo contestualizzare diciamo sia l'urgenza che il tema proprio che è sotteso a questa autorizzazione da parte del commissario. Questa richiesta nasce proprio perché la ricognizione dell'attuale situazione del personale tecnico, insomma il personale che a tempo determinato si occupa della gestione delle pratiche MUDE, è particolarmente sottodimensionato rispetto a quelle che sono le necessità che una ricostruzione operosa, attiva e veloce richiederebbe appunto per essere portata a termine. Oggettivamente il commissario, nonostante abbia espletato varie procedure di gara, insomma concorsi, selezioni, non è riuscito a individuare, ad assegnare ai comuni ulteriori tecnici, in particolare il personale tecnico è proprio quello che non si riesce più ad individuare e ad assegnare ai comuni del cratere, e quindi sostanzialmente vengono autorizzate queste nuove modalità di lavorazione delle pratiche che consentono di assegnare l'incarico a studi tecnici esterni. Per quello che riguarda la situazione nostra del comune, ad oggi risultano in servizio due tecnici a tempo pieno e un tecnico part-time, quindi 2,5 diciamo così. Inoltre abbiamo per una giornata alla settimana un tecnico del comune di Carpi che appunto ha un comando presso la nostra sede per seguire le pratiche più complesse. Inoltre c'è in corso una maternità. Questa situazione potrebbe ancora essere accettabile, se non che nelle settimane scorse due di questi tecnici hanno vinto una selezione presso altri comuni, per cui la situazione aggiornata a breve del nostro personale tecnico sarà di una sola unità a tempo pieno più la giornata diciamo di disponibilità del tecnico in servizio presso il comune di Carpi, quindi veramente andremo quasi a zero. Per cui abbiamo ravvisato l'urgenza di andare in variazione su questa somma che è stata assegnata dalla Regione proprio per anticipare il più possibile l'assegnazione degli incarichi. Sono stati individuati due studi tecnici che sono in possesso della adeguata, della necessaria esperienza e capacità professionale e che soprattutto non hanno ancora delle attività in corso, non hanno pratiche aperte, non hanno cantieri da gestire sulla nostra zona, quindi non hanno potenziali conflitti di interessi, diciamo, rispetto a quello che è la gestione dei contributi, e quindi si sta valutando, diciamo, in un primo giro di assegnazioni di affidare circa una ventina di pratiche di stati di avanzamento lavori finali, cioè quelli che portano a chiudere il cantiere e dare di nuovo la possibilità ai beneficiari di rientrare in abitazione, con i relativi sopralluoghi, verifiche tecniche, quindi tutto quello che riguarda proprio il percorso complessivo, e questi due studi si sono impegnati a portare a conclusione questo pacchetto, diciamo così, di pratiche entro il 31 dicembre, quindi davvero diventa, diciamo, una boccata d'ossigeno per una situazione che a livello di personale sta veramente diventando insostenibile. Poi nella lettera, e concludo, dove il commissario assegnava queste risorse per il 2023, sono già indicate anche risorse per gli anni successivi, ma dipenderanno dall'effettiva proroga dello stato di emergenza, di cui sappiamo che c'è la discussione in corso a livello della legge di bilancio, che andrà appunto alle Camere in questi giorni. Confidiamo che rimanga il testo che abbiamo visto nella bozza e quindi che ci sia effettivamente poi la proroga dello stato d'emergenza e quindi ci vengano assegnate ulteriori risorse per il 2024, risorse che comunque con fatica e con diciamo qualche sacrificio metteremo comunque a disposizione anche dal nostro bilancio, nel caso invece che non ci sia la possibilità di averle direttamente tramite il sistema del Sisma, insomma. Grazie per l'attenzione, credevo insomma importante, oltre al numero della variazione, darvi anche questo quadro aggiornato. Grazie.
Dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno ha delle domande? Passo la parola all'assessore Fabri Mauro.
Sì, una piccola integrazione. Come vedete, ha presentato questa variazione di bilancio il sindaco, perché era anche l'occasione per aggiornare l'intero consiglio su quella che è la situazione complessiva del personale straordinario che ci è stato dato in dotazione. Il fatto che sia urgente lo avete capito, perché ci ha permesso in questi 20 giorni di lavorare e già definire uno studio incaricato e attivare le procedure, perché sono risorse per il 2023. D'altra parte, lancio un sassolino, essendo una delibera che a questo punto è staccata dalla votazione di bilancio, vi lascio l'opportunità di valutare anche la votazione, visto che non sarà un elemento che, se avessimo aspettato, sarebbe entrato invece nella variazione che tratteremo dopo.
Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
Ma io una domanda per un chiarimento rispetto anche a tutti quei cantieri che purtroppo sia del nostro territorio, del nostro comune, che anche comunque negli altri pochi comuni che sono rimasti ancora dove ancora è da concludere la ricostruzione e dove ci sono appunto questi cantieri in sospeso o perlomeno fermi, bloccati da vicissitudini delle imprese che non hanno potuto proseguire i lavori, dove tra l'altro abbiamo un esempio qui in piazza Rovereto, dove tra l'altro, diciamo così, la parte che rimane da fare è anche la parte più costosa e dove si trova appunto la difficoltà da parte di eventuali altre imprese a prendersi in carico un cantiere già iniziato con tutti gli oneri che ne conseguono a livello di costi. La regione, il comune, la regione, insomma, come sta affrontando questa situazione? Cioè, ci sono delle possibilità che questi cantieri ripartano? Ci sono delle possibilità che vengano in qualche maniera anche rifinanziati o ricalcolati dei finanziamenti, dei contributi per poter far fronte a queste situazioni, perché altrimenti mi sembra di aver capito un po' da quello che sono state anche le diverse occasioni in questi mesi in cui abbiamo parlato di questi cantieri, mi sembra di capire che diventa veramente difficile che queste situazioni si sblocchino se non si in qualche maniera si rifinanziano i contributi che sono già stati erogati, che se non si aumentano i contributi che sono già stati erogati. Grazie.
Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Ringrazio il consigliere Zanotti per questa domanda che è più che pertinente proprio sul tema. Allora, c'è un elemento diciamo oggettivo che è quello della possibilità dell'aumento del 20% rispetto ai costi dei materiali. Questo aumento viene riconosciuto a fine cantiere, no? Quindi nel SAL finale c'è una doppia rendicontazione, c'è la rendicontazione regolare che porta a gestire quello che era il valore iniziale della cambiale, tra virgolette, che era stata assegnata. Poi c'è questa seconda valorizzazione che riguarda appunto la possibilità di riconoscere gli incrementi fino al 20% dei costi dei materiali che sostanzialmente va a beneficio dell'azienda che poi, della ditta che chiude il cantiere, insomma, perché è appunto nella parte finale che vengono valorizzati queste somme. Non è tanta roba, però diciamo che in un certo senso può servire almeno a non rendere decisamente sgradevole, ecco, il subentro rispetto a quella che è la situazione del cantiere. Per quello che riguarda invece le attività dell'amministrazione, noi stiamo svolgendo tantissimi incontri su tutte queste situazioni che richiedono appunto più energia, richiedono sforzi da parte di tutti per provare a sbloccare la ricostruzione in questi casi specifici. In alcuni abbiamo avuto anche la disponibilità del commissario, quindi hanno partecipato a degli incontri online, perché ormai si fa quasi tutto direttamente da remoto, ma tecnici regionali insomma hanno cercato di dare il loro contributo, in particolare proprio per il cantiere del Cinema Lux. Insomma, abbiamo avuto il servizio, l'area legale insomma del commissario, che è intervenuto e ha più volte diciamo dato spunti, suggerimenti, e ha cercato di facilitare proprio questo passaggio. Insomma, so che giusto per rimanere su questo tema, ci sono in corso delle trattative, la dico così, a livello commerciale. Sembra che ci sia un'azienda disposta a prendersi in carico il proseguimento del cantiere, sempre che il curatore fallimentare diciamo valorizzi in modo corretto quelli che sono i costi per il passaggio, perché anche lì noi sostanzialmente non entriamo nel merito del valore, insomma, di quanto tra loro le due aziende devono contrattare per poter gestire a livello economico finanziario questo passaggio. Ecco, quindi lì va oltre, esula insomma le competenze pubbliche. Però tutte le volte che ci rendiamo conto insomma che ci sono situazioni di questo tipo, convochiamo il tavolo e cerchiamo insieme, tecnici, parte politica amministrativa, beneficiari, tutti quanti, insomma, di ragionare insieme per provare a sbloccare le situazioni. Devo dire che ne sono partite alcune, quindi c'è stato qualche miglioramento rispetto alla situazione di qualche mese fa, non tutte, quindi bene ma non benissimo, ecco.
Qualche altro intervento? Dichiarazione di voto? Passo la parola a Ferrari Marco.
Sì, noi al di là del sassolino che aveva tirato Mauro, che al di là di coglierlo o non coglierlo, noi siamo per votare positivamente, visto che si tratta di un argomento talmente sensibile per la nostra comunità che diventa necessario come dire, anche farsi in quattro da parte sia di maggioranza che di minoranza per portare a termine questa ricostruzione, però non senza far presente quello che è poi sotto gli occhi di tutti, cioè i tempi che purtroppo sono dei tempi troppo lunghi, sono dei tempi che hanno portato poi a questi problemi qua, perché alla fine dei conti questi magari i tempi un po' più veloci sarebbe stato più facile riuscire ad avere, non incappare in situazioni sgradevoli come questa, quindi nello sperare che alla fine si possa avere una soluzione positiva che, diciamo così, non dipende da noi ormai, cioè non dipende più dal comune ma dipende da enti terzi, quindi insomma il voto è positivo, però tenendo sempre sott'occhio e monitorata la situazione perché questo non possa prorogarsi, cioè alla fine dei conti bene che si possa arrivare ad una 2024 per chiudere, ma per chiudere veramente, perché altrimenti diventa una situazione che purtroppo in altri comuni va bene che sono stati meno danneggiati rispetto al nostro, però è stata risolta diversamente.
Passo la parola al consigliere Matteo Zanardi.
Sì, anche noi voteremo a favore, insomma in un momento di difficoltà per fortuna si è riusciti a trovare un'alternativa che possa comunque portare a termine le pratiche. Credo che l'impegno che mette la Giunta, il Sindaco, l'amministrazione e ovviamente anche tutta la parte tecnica sia notevole, e quindi insomma nelle difficoltà è bene che comunque ci sia sempre uno spiraglio per poter saltarci fuori nel miglior modo possibile. Ecco, credo che anche la novità che abbiamo ricevuto di queste due persone che hanno vinto un altro concorso insomma subito ha suscitato insomma un bel po' di perplessità, perché comunque sappiamo benissimo la situazione che abbiamo, ecco, quindi ulteriori rallentamenti non servono a nessuno, quindi benvenga insomma quest'altra possibilità, e comunque ripeto l'attenzione è sempre molto alta nel cercare di risolvere le cose nel miglior modo possibile e in breve tempo.
Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari nessuno, 0 astenuti. La delibera viene approvata con 14 voti favorevoli. Votiamo per immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari nessuno, astenuti nessuno. Quindi la delibera viene approvata con l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 5. Settima variazione del bilancio di previsione 2023-2024. Passo la parola al consigliere, l'assessore Fabri Mauro.
Grazie, intanto saluto il dottor Burani che è il nostro responsabile finanziario. Anche questo argomento è stato trattato nell'incontro che abbiamo fatto. Come ho detto allora, è diciamo una manovra, una variazione un pochino più sostanziosa del solito, tra l'altro conterrà, come anticipato il sindaco, anche l'importo definitivo dei dividendi AIMAG. È una manovrina che comunque supera i 400.000 euro, fa parte corrente e parte investimenti. Nell'incontro abbiamo, direi, trattato i numeri nel loro particolare uno per uno. Il dottor Burani ce ne darà una sintesi un pochino più contenuta rispetto alla trattazione che abbiamo fatto. Prima di dargli la parola rispondo alla domanda del consigliere Zanotti. In particolare, quando arriveremo alla parte investimenti, i 70.000 euro previsti sono per lo più per un'attività di fresatura e risagomatura di via Strazzetto, che quindi entra sia nella parte verde che nella parte stradale, proprio appunto perché abbiamo detto che la sua percorribilità era importante. Un altro intervento che diciamo copre buona parte dei costi è un intervento parziale su via 25 aprile, quindi sui tratti più degradati, non sull'intera via ma sulla parte più degradata. Poi se le risorse lo permetteranno cercheranno di fare qualcosa di più, però fondamentalmente strazzetto 25 aprile. Adesso do per un riassunto complessivo la parola al dottor Burani.
Sì, buonasera a tutti. Come anticipava l'assessore, nell'incontro che abbiamo fatto lunedì scorso si è approfondito tutti gli aspetti che vanno a incidere con questa variazione di bilancio in oggetto. È una variazione sicuramente molto corposa, nel senso che è un po', non è quella finale perché abbiamo ancora il mese di novembre, però in qualche modo è stata fatta una panoramica di tutto quello che è la situazione dell'ente per verificare quali spostamenti o aggiustamenti fare o modifiche fare agli vari capitoli di bilancio. In particolare, dato appunto che è stata illustrata nell'incontro, non mi dilungherò sui dettagli, però è importante sottolineare, partendo dai dividendi, che è stato anche già detto e anticipato dal sindaco, e quindi abbiamo una riduzione sui nostri capitoli di bilancio di 93.000 euro. E questi 93.000 euro vengono coperti per 42.000 euro da quel fondo che avevamo accantonato in sede di equilibri a luglio, che era già in competenza quindi, e gli altri 51.000 euro sono stati coperti con varie economie rilevate nelle altre poste di bilancio tra minori spese che hanno permesso di coprire questa riduzione appunto della voce dividendi, riduzione dell'entrata da dividendi. L'altro invece importante riduzione da sottolineare riguarda questo importo consistente di 252.000 euro che va a ridurre, in realtà è una voce di entrata riguardante il gettito IMU, che come è stato detto anche nell'incontro informativo, questo gettito era stato a causa di un'errata scrittura contabile che aveva appunto mantenuto questo importo dovuto al fatto che durante la stesura della prima variazione del bilancio di previsione si era previsto di stimare, ipotizzando anche l'incasso del 50% del gettito degli IMU inagibili. Quando poi in realtà c'è stata una disposizione normativa che ha concesso al Comune di Novi risorse da IMU inagibili, quindi andava stralciata subito questa posta, invece è rimasta nel bilancio. Eppure correttamente oggi andiamo a correggerla e fortunatamente questa mancata entrata fa il paio, diciamo così, con una riduzione di spesa riguardante l'energia elettrica. Che consistente anche in questa, noi l'avevamo abbondantemente sovrastimata, come sapete a gennaio dell'anno scorso c'erano dei valori dei costi energetici molto alti e a fronte di una riduzione sicuramente del costo a megawattora che è sceso notevolmente e fortunatamente anche per noi singoli cittadini, abbiamo una riduzione consistente dei costi per il comune ma anche dovuto al minor consumo, che in qualche modo è stato rilevato in questi primi mesi dovuti ai vari impianti di efficientamento energetico che sono poi entrati a regime. Avremo modo poi di parlarne casomai anche con rendiconto se viene confermata questa tendenza. Un'altra voce che invece va sottolineata è un aumento di maggiori risorse richieste dall'ufficio tecnico per 30.000 euro su manutenzione ordinaria, che vengono questi coperti con l'applicazione di avanzo disponibile in parte corrente. Le altre voci invece sono fondamentalmente o economie, appunto come dicevamo, o stanziamenti di entrate e anche di spesa, perché appunto, faccio un esempio, si è avuto conferma della quota trasferita dalla Regione Emilia Romagna per l'abbattimento delle barriere architettoniche e quindi il Comune registra 5.300 euro in entrata e parimenti in spesa. Quindi come parte corrente queste sono sommariamente le voci che andiamo a toccare. Dimenticavo, scusate, un'altra cosa importante, invece no, è quest'altro aumento di 50.000 euro per quanto riguarda il recupero dell'evasione IMU, che aumentando quindi questa voce di entrata, necessariamente sì, abbiamo rifatto i conti per andare a accantonare anche, mettere o meglio in competenza in un fondo, il fondo crediti di dubbia esigibilità, dai calcoli 8.100 euro coperti in questo caso anche qui con l'applicazione di avanzo vincolato per questa fattispecie. Parte investimenti, invece parte investimenti, come già detto, quello che sono state su questi 70.000 euro sono state richieste come maggiori risorse, oltre a 25.000 euro per interventi di cura delle alberature, sempre appunto quindi servizio tecnico manutentivo, e 10.000 euro per le aree esterne, impianti sportivi, anche qui quindi manutenzione straordinaria. Questi 105.000 euro di maggiori risorse in parte investimenti coperti anche in questo caso con l'applicazione dell'avanzo disponibile. Altre voci che sottolineo in parte investimenti, ma sono entrate e spesa, quindi non a saldo zero, è l'iscrizione di questo intervento nella misura dell'investimento 1.4 del PNRR, è un intervento PNC, cioè fondamentalmente sono queste risorse che vengono aggiunte a quello che è già il PNRR da parte dello Stato per il comune di Novi, perché per fascia di abitanti sono 3.928 euro che andranno a serviranno per finanziare quello che è il fondamentalmente l'iscrizione delle liste, l'integrazione delle liste elettorali in ANPR, che quindi il sistema nazionale dell'anagrafe dei dati. E abbiamo l'iscrizione anche qui entrata e uscita di 11.560 euro che saranno assegnate al servizio di polizia locale per il progetto, questo fondo del Ministero dell'Interno, scuole sicure, quindi saranno sistemi di videosorveglianza o di misure di prevenzione per lo spaccio e la droga nei plessi scolastici, presso gli istituti scolastici. E anche qui quindi entrata e uscita saldo zero. Sottolineiamo invece l'ultimissima cosa, questi 20.344 euro che sono un finanziamento PNRR che abbiamo in accordo con l'Unione Terre d'Argine, perché è un finanziamento che viene trasferito loro, spostato per meglio allocarlo come da un punto di vista puramente tecnico e contabile, l'abbiamo spostato da un capitolo che già era previsto nella variazione che avevamo fatto a luglio, se non ricordo male, e lo spostiamo su un altro capitolo di bilancio con un piano finanziario più corretto. Sono 20.300 euro destinate appunto a essere poi trasferite all'Unione. E su tutta la variazione quindi è stato poi espresso anche chiaramente il parere dell'organo di revisione, che dovreste aver ricevuto insieme a tutto il resto del materiale, e viene garantito il fondo cassa appunto positivo, come ci è richiesto dal TUEL, di 4.177.000 euro, e vengono garantiti gli equilibri di bilancio. Grazie.
Dichiaro aperto il dibattito, qualcuno vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
Faccio una domanda all'assessore Fabbri, ma più che altro visto che comunque siamo in consiglio comunale e siamo dal vivo e vista l'attenzione che c'è in generale nei confronti comunque della situazione strade, in particolare del nostro territorio, quindi prima mi ha dato una risposta a una domanda che avevo fatto in commissione e lo ringrazio, chiedevo se magari fosse utile così spiegare quali sono gli interventi rivolti in generale rispetto a questa variazione alle strade, insomma quali sono le strade che saranno oggetto di intervento di questa variazione, se è possibile. In termini di manutenzione, poi non di asfaltatura, capisco, cioè non allora, di asfaltatura completa, o, ma come mi hai risposto prima rispetto a via 25 Aprile a Strazetto, ecco.
Beh, come ho detto all'inizio, i 70.000 euro sono riferiti alla parte investimenti, quindi diciamo sono manutenzioni straordinarie che richiedono una preparazione, una progettazione e diciamo una definizione dell'intervento. Quelli che invece noi mettiamo in parte corrente poi possono essere utilizzati per una miriade di piccoli interventi, quindi complessivamente in quest'anno abbiamo messo circa, con questi 70, 260.000 euro in interventi localizzati. E adesso così al volo quelli precedenti non mi vengono in mente. Poi c'è la parte invece di manutenzione ordinaria e quelli sono micro interventi, sono ripristini, sono distribuiti su tutto il territorio, quindi così non so se Enrico può dire di più, però sono
no, capisco,
starti d'importo, ma non
capisco sì la difficoltà, no, ma era rispetto, cioè rispetto appunto alla risposta data su via Strazetto e via 25 Aprile, che hanno delle situazioni effettivamente gravi. Mi viene in mente un'altra strada che ha anche quella una situazione abbastanza pesante, che è via Lame, sempre qua a Rovereto, che continua comunque a franare nonostante anche i lavori fatti se non ricordo male in collaborazione con la bonifica. Non lo so, i lavori che furono fatti evidentemente non dico che siano stati inutili, perché non è che è la situazione stessa capisco che è la situazione stessa del sottofondo, però quella rimane comunque una strada da attenzionare, perché comunque non è ha comunque dei pericoli, ecco, è abbastanza pericolosa e comunque è una strada che è frequentata, perché per chi si sposta verso Sogliera, per chi si sposta anche a volte verso Carpi, che non vuole fare la statale, la provinciale, utilizza via Lame, e via Lame conosciamo tutti la situazione di via Lame, insomma, per dirne una, così, se c'è eventualmente in prospettiva anche così, l'idea di intervenire su strade altrettanto bisognose di interventi, come in questo caso si interviene su via 25 Aprile e via Strazetto. Ecco, questa era un po', ho cercato di articolare meglio la mia riflessione, il mio approfondimento che chiedevo.
Passo la parola al sindaco Enrico Diacci per risposta.
Ma in realtà no, non è una vera e propria risposta, ma è una riflessione. Allora, via Lame è sicuramente un altro punto critico. Diciamo che è necessario probabilmente concordare un nuovo intervento insieme alla bonifica per andare a fare un ulteriore tratto, perché la parte che è stata diciamo messa in sicurezza con il rafforzamento del canale irriguo sostanzialmente ha tenuto, ma il problema si è spostato più avanti, perché anche quella strada ha gli stessi problemi della Remesina, è una strada di campagna senza adeguato fondo e quindi si interviene sempre avanzando, spostando il problema più avanti, insomma, quindi lo faremo avanzare finché non arrivi in comune, in territorio di Carpi, così dopo, è una battuta, ma insomma l'idea comunque è quella, cioè di proseguire, ma non con questo intervento, perché la riflessione è questa: avendo tolto quasi 100.000 euro di dividendi AIMAG, e riscontrando un aumento dei costi sui materiali, sulle asfaltature, sulle manutenzioni, che a volte oscilla fino anche al 30-40% rispetto a quello che era lo standard a cui eravamo abituati, diciamo che è veramente complicato riuscire a garantire anche solo quello che era stato fatto l'anno scorso, insomma, quindi a livello di pur insufficiente, ma dava qualche risposta in più, insomma, la possibilità di intervento. Quindi cioè, considerando i 70.000 tolta l'IVA, le spese tecniche e tutto quanto, rimangono poche cose che consentono di intervenire davvero proprio sulle urgenze, sulle situazioni più critiche, insomma, senza grandi pretese di riuscire a recuperare, ecco, situazioni più complesse. Però grazie della segnalazione, anche via Lama, insomma, è un elemento chiaramente attenzionato che speriamo nel 2024 di riuscire a riportare a primavera, insomma 24, di riuscire a riportare al dovuto stato di manutenzione. Grazie.
Sì, completo la risposta vista dall'ottica dal punto di vista del bilancio. È chiaro che esiste presso il nostro ufficio tecnico una serie di elementi di criticità che in qualche maniera sono seguiti e, per quanto è possibile, sono anche inseriti con una loro priorità. Poi compete alla parte ragionieristica verificare le risorse e, nell'ottica di un equilibrio di bilancio, quando si può dare risorse che vanno poi divise su molteplici attività. Nella variazione di luglio abbiamo dovuto comunque compensare un calo di trasferimenti dal governo con il Fondo di Solidarietà Comunale di meno 45.000 euro. Abbiamo riscontrato minori oneri di urbanizzazioni, sanatorie e così via per 60.000 euro. Quindi, in questa variazione qua, se vedete il risultato finale, mettiamo, oltre ad avere sistemato le situazioni, mettiamo 135.000 euro di risorse fresche, pulite, prese dall'avanzo disponibile, e quindi in qualche modo si fanno le politiche o dei piccoli o medi passi a seconda della situazione che permette il bilancio. Siamo coscienti che sulle strade servirebbero milioni di euro per riuscire a dire mettiamo il comune in una situazione di sanità e di percorribilità perfetta. Si procede per stralci, per avanzamenti e per priorità. D'altra parte, quando poi capitano gli imprevisti, come in questo caso ha citato il sindaco, 92.000 euro in meno dal bilancio, e ne abbiamo gestiti 100.000 nella variazione scorsa, sono tutti soldi che, non fosse successo, sarebbero andati almeno al 50-60% sulle strade, perché, come vedete dal bilancio, fondamentalmente è l'attività fra gli investimenti che è più rilevante. Poi chiaramente si coprono anche interventi sul verde, sugli edifici e così via, però le strade sono effettivamente una quantità tale per cui si procede con questa logica, e con questa logica sicuramente terremo conto anche delle segnalazioni fatte.
Passo la parola al consigliere Matteo Zanardi.
Sì, io volevo solamente sottolineare un aspetto non meno importante. In questo bilancio, fino a prima, era sotto una voce di spesa e di indebitamento. Il grosso lavoro che è stato fatto per quanto riguarda l'efficientamento energetico, quindi il rifacimento di tutto l'impianto pubblico, ma anche in particolar modo sugli edifici pubblici, finalmente sembra di vedere in questo bilancio un segno di risparmio e quindi di positività. Spero che dall'ottica, dal ragionamento che si era fatto l'anno precedente, insomma, di indebitarci, di investire soldi per effettuare questo intervento che sta dando attualmente i suoi frutti, perché comunque l'illuminazione è migliorata, è una luce più chiara, ci si vede di più, sono stati fatti degli interventi di ampliamento in vie anche piuttosto limitrofe di periferia dove l'illuminazione non era presente. Finalmente, insomma, sembra che da questo bilancio inizino a esserci i risparmi, come appunto si era auspicato di vedere nel tempo, ecco. Sarà sicuramente interessante, immagino che sia presto, poter fare un po' una stima, una previsione, insomma, di quanto si stia risparmiando. È vero che il prezzo della luce non è come quello dell'anno scorso, però comunque la luce costa ed è sempre una voce, soprattutto in questi periodi, molto importante, rilevante, non solo nelle nostre utenze, ma anche sull'utenza pubblica. Quindi già vedere un risparmio, quindi una nota positiva, che va appunto ad amplificare e credo a, come dire, a portare in positivo quello che fino ad ora è stato fatto. È stato fatto un grosso lavoro, è costato tanto, ci siamo indebitati, però finalmente speriamo di poter vedere i primi risultati ora, ma che siano risultati almeno duplicati, ecco. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? In teoria no. Diego, ti do la parola.
No, volevo solo allacciarmi all'ultimo intervento del collega Zanardi per dire che sì, è un lavoro quello sul risparmio energetico che è non apprezzabile di più, anche perché segue, cioè quello che sta facendo questa amministrazione in questo campo è in continuità con quello che è sempre stato fatto in questo comune. È un comune questo che da sempre cronicamente, tra virgolette, povero nel bilancio, e quindi tutto quello che hanno sempre cercato di fare le amministrazioni che si sono susseguite succedute è stato quello comunque di cercare di lavorare sul risparmio, in particolar modo il risparmio energetico. Oggi credo che debba essere una parte quasi scontata dell'attività amministrativa, proprio per gli obiettivi che a livello sia nazionale che europeo ci si pongono nei confronti del risparmio energetico. Quindi correttissimo aver fatto anche dei debiti per poter raggiungere questi obiettivi, ma sono poi debiti che sono, diciamo così, tra virgolette, calcolati sulla base del risparmio che poi si ottiene nel momento in cui si va a compimento di queste opere, ecco. Quindi benissimo questa strada, lasciatemi passare il termine, la vedo una strada scontata, anche se forse per alcuni comuni non la è, ma lo dovrebbe essere, ecco. Quindi che questo comune persegua questo obiettivo va benissimo, assolutamente, dal nostro punto di vista dovrebbe essere scontato. Ecco, grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Passiamo alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuole fare dichiarazione di voto? Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Sì, allora, noi pensavamo che dopo tre voti positivi ne facciamo uno negativo, noi facciamo sempre così, è un po' una cosa che ci piace fare, quindi, no, a parte questo, il discorso è un argomento che riguarda il bilancio, al di là della variazione. Noi vediamo sempre, un po' riprendendo anche quello che aveva appena un po' detto anche il consigliere Diego Zanotti, è anche un po' il discorso di, come dire, un'amministrazione che vediamo fa sempre delle scelte molte volte che rientrano nell'ordinario, nel necessario. Si capisce che il bilancio è quello che è, non si possono fare delle strategie particolari, non siamo un comune ricco come può essere Carpi, che può fare delle scelte diverse, però quello che noi vorremmo e auspicheremmo anche per un futuro, che si facessero delle scelte straordinarie, delle scelte che servono proprio per far tornare ad essere il comune, non quello il solito, il comune sfortunato, diciamo così, riconosciuto a volte al di fuori di Novi, e che ci fa portare questa nomea che sicuramente non aiuta su tante cose. Quindi il voto, ripeto, non è positivo, è un voto negativo in funzione di questo. D'altra parte la nostra disponibilità per quello che possiamo condividere scelte c'è, per cui nel momento in cui possiamo avere vedere insomma come dire, dei guizzi di diversità rispetto a quello che può essere le solite scelte che vengono fatte all'interno di un'unione, all'interno di AIMAG, all'interno di strutture già predisposte, magari possono servire per caratterizzare meglio il nostro comune.
Nessun altro vuole intervenire? Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Zero. La delibera viene approvata con 10 voti favorevoli di Noi Civica e 4 contrari di Estere Comunità. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
Si può anche dare lo stesso. Sì.
Va bene. Contrari?
Puoi rivotare, ma
con 10 voti favorevoli, 10 voti favorevoli di Noi Lista Civica e 4 contrari di Essere Comunità, la delibera viene approvata. Vi saluto, vi do la buonanotte a tutti, ci vediamo a novembre per il prossimo Consiglio Comunale, che ancora non sappiamo la data. Grazie, arrivederci.